bene, l'obbligo vaccinale andrebbe a ledere il diritto della persona di non sottoporsi a un trattamento sanitario, ma il diritto di chi muore per il Covid a sopravvivere indipendentemente dalla pandemia. Dove lo mettiamo?
Una confusione pazzesca sui vaccini e la gente è disorientata perché non sa, non ha ancora capito qual è quello che bisognerà fare, quello che è migliore, quello che non ha effetti collaterali. Detto questo, se io devo fare il mio vaccino per poi continuare a portare mascherina e prendere tutte le precauzioni come se non avessi il vaccino, io preferisco aspettare.
Quando il governo precedente prendeva decisioni di chiusura, dall'opposizione si levavano grida di scandalo. Ora che le opposizioni, molte opposizioni sono arrivate al governo, quelle stesse persone prendono anche loro le decisioni uguali, quindi dobbiamo riflettere su questo.
Sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore che dice che si è fatta una grandissima confusione sui vaccini, grandissima confusione soprattutto in merito ad AstraZeneca. Non a caso i dati che arrivano dalle regioni sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca, beh, adesso ve li darò, perché su un po' di giornali ci sono e sono dei dati preoccupanti, pessimi a dire il vero. Sul resto del discorso sono un po' meno d'accordo, cioè più immunizziamo, francamente, meglio è, meno aspettiamo, meglio è, facciamo tutto il più velocemente possibile. E il tema dell'obbligo vaccinale è aperto. Sul fronte del decreto del DPCM, ormai le opposizioni, c'è solamente Fratelli d'Italia in sostanza, Tenga presente che c'è un altro punto interessante, e adesso ci arriveremo in rassegna stampa, sul quale, beh, io mi aspettavo strepiti della Lega, e invece ieri è stato dato il via libera all'approdo della Sea-Watch con a bordo 363 migranti al porto di Augusta, ma no, curioso, non si è levato un grido. Siamo qua, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 3 marzo, sono le 7:20 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in attesa vostra al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, con i vostri WhatsApp scritti e sui nostri canali social che, come vi dico sempre, sono la prosecuzione naturale di questa trasmissione. Quando non siamo in diretta, ma anche quando siamo in diretta perché su Facebook siamo anche in diretta video, però in particolare quando non siamo in diretta ci trovate là il nostro spazio di discussione, di dibattito, di riflessione e di incontro, come è ovvio che sia. I giornali di oggi aprono in molti sulla scuola. Decidono le regioni, è il titolo del Messaggero. Sospesi è il titolo del Manifesto con la foto di un bambino seduto per terra su dei sanpietrini con accanto l'astuccio, lo zaino e dei fogli. Scuole chiuse in mezza Italia, il titolo della Repubblica che prende atto di quello che effettivamente già succede. Scuole movida, le nuove regole, più freddo, il Corriere della Sera che ci dà quest'idea. Chiusi più di prima, è per le varianti, è il titolo del quotidiano nazionale. Il Fatto Quotidiano, il più polemico nei confronti di questo nuovo governo, il più critico nei confronti di questo nuovo governo, titola così: DPCM, ancora tu, perché appunto un nuovo DPCM invece del decreto legge, e scrive: sacrificata la scuola. Draghi, 12 miliardi di sostegno è il titolo della stampa. In zona rossa, stop totale dai nidi ai licei. In arancione decidono i governatori, ma il tema appunto sono i sostegni. Anche Draghi chiude, il titolo del giornale. Un altro marzo di prova, il titolo di Avvenire. La verità si concentra sui vaccini. Il suicidio dell'Europa, così lo chiama il quotidiano. Libero anche qua sui vaccini, se fai vacanza a Dubai ti fanno pure il vaccino, spopolano i pacchetti all inclusive, mare, relax e iniezione. E il Sole 24 Ore apre sulle banche, perché la Corte Europea, e questa è una notizia importante, ha dato l'ok ai salvataggi. La Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso della Commissione contro la decisione del Tribunale Europeo, che nel 2019 aveva riabilitato l'utilizzo del Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositi per i salvataggi bancari. Spazio ovviamente anche al DPCM, anche sul Sole 24 Ore, scuole chiuse nelle zone rosse, nuove risorse per i congedi parentali. Iniziamo come sempre, domani, che fa un po' una proiezione, sulla base di questo ritmo di vaccinazione. A questo ritmo ci vogliono 2 anni per arrivare all'immunità di gregge, perché con questo ritmo di vaccinazione il 70% della popolazione sarà vaccinata a maggio del 2023, quindi è sperabile che ci sia un'accelerazione. Allora, da cosa iniziare? Inizierei da qualcosa di un po' diverso, come spesso facciamo qua. Non escludo che su questo tema torneremo a parlarne sempre, li tocchiamo questi argomenti spesso con Paolo Mieli, e sono curioso di sentire la sua opinione su questo. È una storia che riguarda Amanda Gorman. Avete presente chi è Amanda Gorman? La giovane poeta che ha incantato mezzo mondo alla cerimonia di insediamento di Joe Biden al Super Bowl. Ne scrivono per esempio Massimo Cutò sul Quotidiano Nazionale, ma il pezzo del quale che potete recuperare facilmente, che è interessante su questo fronte, è quello di... che trovate su Rivista Studio, che è un giornale online, che è anche una derivazione periodica cartacea. Ed è questo: la traduttrice olandese delle poesie di Amanda Gorman ha deciso di rinunciare all'incarico perché troppo bianca, o meglio, in quanto bianca. Marieke Lucas Rineveld è la poetessa e traduttrice olandese 29enne che lo scorso martedì alla casa editrice Mullenhof aveva scelto per tradurre le poesie di Amanda Gorman, e però è stata considerata troppo bianca per svolgere un simile compito. Classe 1991, appunto una poetessa, è stato il suo libro, il suo romanzo Il disagio della sera, è stato un best seller nei Paesi Bassi, già tradotto negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, aggiudicandosi il Booker International Prize nel 2020, diventando la più giovane autrice a vincere il riconoscimento. E però, per esempio, l'attivista Janice Dull, originaria del Suriname, dice: il compito della traduzione deve essere affidato ad un'artista impenitentemente nera, l'unica che può cogliere certe profondità del pensiero. E dunque, dopo una protesta generale, Marieke Lucas Rineveld rinuncia. Sono scioccata dal clamore intorno al mio coinvolgimento, capisco le persone che si sentono ferite, e alla fine rinuncia. La storia che arriva appunto dalla scrittrice olandese e che ci racconta di episodi, no, anche simili avvenuti in passato. Magari torneremo a parlarne dopo con Paolo Mieli. Vi dicevo, non si alzano strepiti, non si alzano voci sul DPCM, ma come, un altro decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Ieri tra l'altro i ministri sono giustificati, Gelmini ha detto non c'era tempo, però abbiamo consultato tutti, abbiamo consultato il Parlamento, abbiamo seguito fedelmente i passi arrivati da una risoluzione votata alla Camera, ci siamo confrontati con le regioni, con i sindaci. E però poche voci si sollevano su questo fronte, se si fa eccezione sui giornali per quella del Fatto Quotidiano, e poche voci si sollevano su quello che vi dicevo, la Sea-Watch. Ne racconta bene il Manifesto a pagina 6, vi ricordate, già ieri ve l'abbiamo accennato, abbiamo detto occhio che questa storia dell'immigrazione torna a salire, perché il rischio di contrasti all'interno del governo su questo tema, che è ovviamente un tema caldo, adesso che il mare si calma, adesso che riprendono le partenze, adesso che la Tunisia è in una fase di tensione estrema e quindi l'arrivo delle persone dalla Tunisia si incrementa, e beh, potrebbe essere un problema. Fatto sta che ieri è successo quello che succede ormai da anni, cioè una nave di una ONG, la Sea-Watch, appunto, come dicevo, lo racconta bene Gian Sandro Merli sul Manifesto a pagina 6, era da qualche giorno a largo tra le coste italiane, le coste maltesi, dopo aver salvato in 5 diversi interventi tra venerdì e domenica 363 persone, 1 su 3 a meno di 18 anni, hanno vissuto in Libia per mesi o anni, raccontano di violenze, vessazioni e detenzioni subite, e aveva detto dateci un porto sicuro. E il porto sicuro è arrivato e l'ha dato l'Italia, ed è il porto di Augusta, dove dovrebbero sbarcare nella giornata di oggi. Le ultime missioni umanitarie, racconta ancora il Manifesto, sono state quella di Ocean Viking, che si è conclusa ad Augusta l'8 febbraio scorso con lo sbarco di 343 persone, quella di Open Arms il 16 febbraio, 146 persone sbarcate il 16 di febbraio, e ora ovviamente bisognerà vedere che cosa succederà e se succederà qualcosa a livello politico. Abbiamo parlato, e c'era anche nei vostri messaggi, di obbligo vaccinale alle 6.45. C'è un caso molto particolare che arriva da Imola, del quale vi prometto di cercare maggiori contorni. Ho provato a farlo questa mattina, ma al momento sono solo 3 colonnine nella cronaca del quotidiano nazionale, perché il caso è interessante anche dal punto di vista scientifico. La sostanza è questa: come sapete il vaccino non ha una copertura totale, tra il 90 e il 95%, ovviamente a seconda dei casi, a seconda di come reagisce il fisico. Può succedere anche che una persona vaccinata, come soprattutto se è un anziano, se è all'interno di una casa di riposo, possa comunque non essere protetto completamente e morire a causa del Covid. È successo ad Imola, ma il punto interessante in realtà, al di là ovviamente dell'ovvio dolore, una delle tante vittime di questa pandemia, e dell'interesse scientifico della cosa, è il perché questo è avvenuto. Ci sono una serie di operatori che lavorano in residenze private e sui quali i datori di lavoro non hanno alcun potere in relazione alla vaccinazione, che sono stati contagiati, sono Novax, hanno deciso di non vaccinarsi, sono stati contagiati e hanno trasmesso il coronavirus ai pazienti che avrebbero dovuto tutelare. A Imola, nelle residenze Villa Fattori, Casa Martelli e Il Sollievo. Nelle prime due, Villa Fattori e Casa Martelli, il tracciamento è certo e porta ai Novax con decine di contagiati, mentre al Sollievo si stanno effettuando verifiche dal momento che gli operatori erano tutti coperti. E a buon gioco il direttore generale dell'azienda sanitaria di Imola, Andrea Rossi, a dire: l'obbligatorietà di vaccinazione per chi lavora con anziani e persone fragili è importantissima. Per il datore di lavoro non c'è alcun potere però di intervenire. La vaccinazione è discrezionale, ma abbiamo visto che dove la copertura è totale non si ricreano focolai. E il punto è esattamente questo. Una pausa.
Ma si potrebbe esplorare per quale ragione le persone non si vogliono vaccinare? Io ho amici medici che mi segnalano che ci sono delle forti perplessità di ordine etico rispetto alle modalità con cui vengono fatti i vaccini che sono in circolazione. Quindi forse avrebbe senso approfondire un attimo alla conoscenza di tutti questo aspetto.
Caro Simone, siamo in un contesto speciale per i vaccini e le vaccinazioni degli operatori sanitari, occorrono leggi speciali. Gli operatori sanitari devono essere sottoposti obbligatoriamente per poter lavorare a vaccinazione.
Oh, lo spunto della prima ascoltatrice è interessante, mi riporta un pezzo che ho trovato su Avvenire. Ci arrivo tra un attimo. Il tema dell'obbligo vaccinale è aperto, c'è anche il tema di AstraZeneca. Oh, qua c'è una questione, e lo dico all'ascoltatrice perché i problemi etici ci sono, ma riguardano secondo me un numero abbastanza limitato di persone. Più che altro c'è un po' di paura, in parte ingiustificata, e una informazione sbagliata e confusa. L'esempio mi arriva da un altro WhatsApp arrivato da un ascoltatore che dice: ho avuto una video call con dei tedeschi ieri mattina e anche loro mi hanno confermato che il vaccino AstraZeneca in Germania è visto da molti come la peste bubonica. Addirittura c'è gente che si siede per farsi fare l'iniezione. Quando gli viene detto che il vaccino non è Pfizer ma AstraZeneca, si alzano e se ne vanno. Credo, dice, conclude, che abbiano sbagliato a impostare l'informazione, la comunicazione, mettendo quel fatidico fino ai 65 anni. Oh, io lo voglio dire pubblicamente qua, se avanza un vaccino AstraZeneca, io in tutta sincerità me lo faccio volentieri, non ho nessun timore, anzi, quindi se li avete da parte, sappiate che ci sono. A proposito di AstraZeneca, rimangono nel cassetto questi vaccini, rimangono nel cassetto. Il Messaggero ci porta a pagina 5 esattamente su questo tema. 3 fiale su 4 ferme nei frigo delle regioni, con delle percentuali che arrivano allo 0% di inoculazioni in Basilicata e nelle Marche, l'1% in Molise, il 4,2% in Calabria, mentre altre regioni corrono. Però la media italiana è 23%. Queste fiale sono arrivate dopo che ce la siamo presa con AstraZeneca. Ah, brutti cattivi che ritardate le consegne! Poi arriva il vaccino AstraZeneca e non lo fa nessuno. È una cosa pazzesca. Racconta Diodato Pirone: la multinazionale, appunto AstraZeneca, anglo-svedese, ha consegnato finora all'Italia 1,5 milioni di dosi del suo vaccino, che è un po' anche italiano visto che è stato elaborato in parte a Pomezia e viene infialato in una grande fabbrica di Anagni. Eppure fino all'altro ieri sera risultavano usate appena 360.000 fiale. C'è chi va bene, ovviamente. C'è chi va male, anche la solitamente super efficiente Emilia Romagna è a un 4,6% di inoculazioni. Si giustifica dicendo: lo stiamo riservando per i disabili e sono più difficili da vaccinare, cioè una vaccinazione più complicata richiede logisticamente un impegno diverso. Altre regioni sostengono di essersi bloccate a causa della grande confusione che si è sviluppata intorno a questo farmaco, che prima era stato riservato a cittadini sotto i 55 anni, poi a quelli con meno di 65 e fra poco potrà essere somministrato anche ai settantenni, come hanno già deciso Francia e Germania. Racconta Diodato Pirone. Sulla stessa pagina del Messaggero troviamo un altro fronte interessante. Eravamo ai furbetti del vaccino, cioè quelli che si erano vaccinati senza averne diritto, no? Siamo adesso ai furbetti della prenotazione. Cosa sono i furbetti della prenotazione? Sono questo. Gente che non vuole aspettare il proprio turno e le prova tutte pur di vedersi inoculato il farmaco prima del dovuto rispetto al calendario delle somministrazioni. Entrando nello specifico e stando all'ultimo caso che ha svelato il Gazzettino, parliamo di insegnanti padovani che, dopo aver prenotato la loro dose, hanno provato a riservare, usando le proprie credenziali, un altro appuntamento per un parente. Per fortuna è tutto elettronico. Utilizzando il portale a loro dedicato. Secondo la locale azienda sanitaria, i casi scoperti sarebbero una decina, ma è prematuro definire il perimetro del fenomeno. E poi c'è un po' un riassunto in questo pezzo di altri casi, di casi invece di gente che si è fatta inoculare il vaccino senza averne diritto. A Napoli il PM Simone De Roxas, del pool Reati, che indaga contro la pubblica amministrazione, ha ipotizzato che alla prima maxi vaccinazione alla mostra d'Oltremare circa 30 persone siano intrufolate tra i medici e abbiano ottenuto il farmaco pur non avendone diritto. A metà gennaio si ipotizzò che circa 100.000 persone avessero ottenuto l'inoculazione senza appunto averne diritto, i famosi chiamiamoli così, furbetti del vaccino. Oh, guardate che senza alcuna giustificazione nei confronti di queste persone, guardate che il problema ha a che fare esattamente col fatto che ci sono poche dosi, poche certezze su quando uno verrà vaccinato, cioè non essendoci un piano vaccinale in sostanza, e non sapendo, non avendo un SMS della regione, un qualcosa che mi dica tu ti vaccinerai nella tal data e nel tal giorno, questi tentativi che non, chiaramente, ripeto, non sono giustificabili, però sono comprensibili, cioè non giustificabili ma comprensibili. La questione etica è interessante, quello che ha sottoposto l'ascoltatrice, perché ha attirato la mia attenzione questo pezzo che ho trovato su Avvenire a pagina 10, giustamente il quotidiano dei vescovi è attento a queste cose. La diocesi di New Orleans, siamo negli Stati Uniti, non so se sia stato fatto qualcosa di simile in Italia, ha messo in guardia sul vaccino di Johnson & Johnson, e cioè consigliamo che se i vaccini Moderna o Pfizer sono disponibili, i cattolici scelgano di ricevere uno di questi piuttosto che ricevere il nuovo vaccino Johnson & Johnson. E perché? Perché il vaccino Johnson & Johnson ha fatto un ampio uso di linee cellulari derivate da aborto. E quindi nella ricerca, nella fase di ricerca ovviamente, e quindi per i cattolici questo potrebbe rappresentare un problema. Un altro spunto interessante che si può, no, andare a inserire in quest'ambito delle difficoltà del convincere la popolazione a fare i vaccini. Cosa ancora? Beh, qua c'è la grande questione dei settantenni. Io non so quanti ascoltatori ci siano qua tra noi, sono tra i 70 e i 79 anni, ma non so se ve ne siete accorti, ma siete fuori da tutto in questo momento, fuori da qualsiasi categoria, perché la vaccinazione va in via prioritaria agli over 80, altrimenti va in via prioritaria a popolazioni attive sul mercato del lavoro e che siano coinvolte o dalla pandemia o debbano essere vaccinate per necessità specifiche, per esempio gli insegnanti. E però settantenni, dei settantenni non parla praticamente nessuno. E dunque cosa succede? Lo racconta bene Repubblica, pagina 8, degli over 70 dimenticati. Allora, per dire, in Italia sono stati vaccinati 770.000 ultraottantenni, 770.000 persone tra 80 e 89 anni, quasi un milione di persone di ultraottantenni, compresi gli over 90. Sono stati vaccinati 600.000 persone tra 60 e 69 anni. È stato vaccinato un milione di persone tra i 50 e i 59. Sapete quanti sono gli over 70 vaccinati? 150.000. Sono, per darvi un'idea, meno della metà dei vaccinati tra i 20 e i 29 anni. Capite che questo può ovviamente essere un problema. Si tratta del grande buco della campagna vaccinale, scrive Michele Bocci sulla Repubblica, notato l'altro ieri durante la riunione della Protezione Civile. Proprio per i dati, per come sono state disegnate le priorità, i settantenni dovrebbero avere il vaccino Pfizer dopo il personale della sanità e gli over 80. Così restano scoperti mentre vengono immunizzati baroni universitari, studenti al secondo anno di medicina, amministrativi delle ASL, dipendenti di uffici acquisti o buste paga che magari fanno smart working. Poi c'è il personale sanitario che non vede mai i malati, come gli addetti dei laboratori. E capite che gli over 70 in questa vicenda restano fuori. Nel frattempo si cerca di costruire un piano vaccinale che abbia senso, e il riassunto migliore arriva dal Giornale con Stefano Zurlo a pagina 6, ed è un racconto che prende le mosse da quello e anche da una certa irritazione dell'esercito per essere stato coinvolto troppo tardi. Dunque, cosa sta progettando il generale Figliuolo a capo del nuovo capo della gestione dell'emergenza? La carta d'Italia prevede 1500 location, ma sfiorite le primule si deve capire dove andare. Il generale di corpo d'armata ha già un'idea precisa: riconvertire i 140 drive-thru già in uso per i tamponi poi sfruttare il patrimonio immobiliare dello Stato, in prima battuta le caserme, ancora palazzetti dello sport, stazioni, aeroporti. Ci sono strutture militari che con qualche ritocco e spese modestissime sono state riconvertite sulla prima linea. A Piacenza 25.000 utenti hanno già ricevuto la dose, con una spesa per le casse della regione non superiore ai 40.000 euro. Ma ci voleva tanto? Scusate, ci voleva tanto? L'esercito dispone di 23 infermerie presidiarie, che i profani con linguaggio più disinvolto battezzerebbero come ambulatori. A questi centri fanno capo 10 task force pronte a inseguire e combattere il virus lungo la penisola. Ci sono 3 ospedali da campo, Perugia, Cosenza, Aosta. Ci si chiede perché un tale patrimonio di professionalità, scrive Zurlo, e competenza sia stato tenuto sotto il tappeto per un anno intero. Così dunque la nostra ipotesi di piano vaccinale. A proposito dei vaccini, c'è questo grande tema dell'Austria e della Danimarca, che viene, ne abbiamo già parlato prima. Nutro qualche perplessità sull'interpretazione che ne dà La Verità, per esempio, che titola così: Kurz e la Danimarca umiliano l'Europa sui vaccini. Cosa è successo ieri? Che il cancelliere austriaco e la premier danese hanno deciso di sganciarsi in parte e di fare un accordo con Israele per lo sviluppo dei vaccini di seconda generazione, e quindi non riguarda questo giro, riguarda il giro successivo, ed è ovviamente tutto ipotetico. La scorsa estate, ha detto Kurz, lo racconta Antonio Grizzuti sulla Verità, abbiamo concordato che i vaccini sarebbero stati procurati dall'Unione Europea in tempo e approvati rapidamente. Reputo questo approccio formalmente corretto, ma l'Agenzia Europea del Farmaco è troppo lenta nell'approvazione dei vaccini e tuttora sussistono, e guardate che il punto vero è questo, importanti colli di bottiglia da parte delle compagnie farmaceutiche, nel senso che non riescono in questo momento ovviamente a produrre abbastanza. Dobbiamo prepararci, dice il cancelliere austriaco, per ulteriori mutazioni e fare in modo di non dipendere più esclusivamente dall'Europa per la produzione di vaccini. Bruxelles, dall'altra parte, si è detta, per così dire, d'accordo su questa linea, cioè dice, o meglio, d'accordo, dice: gli Stati membri hanno sempre avuto la possibilità di chiudere contratti con compagnie che non rientrano nella strategia europea. E però, se nessuno l'ha fatto fino adesso, e se si ragiona solamente sulla seconda generazione, perdonate, un motivo ci sarà: il traffico.
Mattino.
Certo che voi sulle scuole siete proprio malati, cioè avete una malattia. Dovete capire che i ragazzi che vanno a scuola riportano il virus nelle famiglie. Nelle famiglie ci sono genitori anziani, nonni anziani, che se beccano il virus rischiano la vita. Perciò finitela con queste scuole.
Così noi non avremo mai un obbligo vaccinale, avremo sempre gente infetta che va in giro, finché non saranno paesi più pratici di noi a mettere le limitazioni, allora ci dovremo adeguare. Questo è il risultato, punto e basta.
Non ho capito esattamente a cosa si riferisse l'ultimo ascoltatore sulla questione delle scuole. Siamo fissati, caro ascoltatore, ne abbiamo parlato lungamente, i danni che sono stati inflitti ai ragazzi per questo periodo di stop, di didattica a distanza, che non completa ovviamente la formazione di un ragazzo, in alcuni casi il fermo assoluto. Tenete presente, l'abbiamo ricordato, che ci sono alcune regioni nelle quali, penso alla Campania, a scuola ci si è andati pochissimo quest'anno, e questo è un buco formativo importante, un buco sociale importante. Allora, a un certo punto bisogna decidere quali sono le priorità. È chiaro che adesso questa questione delle varianti cambia un po' le carte in tavola, però nel momento nel quale c'è stato da decidere quale fosse la priorità, si fa molto questo gioco, è un po' populista, però alla fine così è. Nel momento nel quale si è dovuto decidere quale fosse la priorità è stata: teniamo aperti i centri commerciali e chiudiamo le scuole. Allora, qua c'è un problema, no? Ed è un problema che ha a che fare con la cultura di questo paese. e con il futuro dei ragazzi. Ora ci troviamo con le varianti. Probabilmente dovranno essere chiuse le scuole, probabilmente sì, perché si diffonde più facilmente tra i ragazzi, ma altri paesi non hanno fatto questa scelta. Hanno chiuso adesso, ma prima non hanno chiuso, molto semplicemente, e quindi si trovano con un problema minore rispetto al nostro. In alcune di queste regioni c'è un grande problema anche di marginalità sociale, che le scuole cercano di rimettere, no? Di rimettere in sesto e di riportare in pari. Eppure, cosa è successo? Che sono state chiuse a lunghissimo. E non è una questione di dove parcheggiare i figli, è una questione di futuro dei figli, che è una cosa diversa. Poi ne usciranno benissimo, perfettamente, siamo perfettamente d'accordo, e però forse si poteva pensare in maniera diversa. Questo è il ragionamento che abbiamo sempre fatto. Non è qualcosa contro qualcuno, non è che non tenga conto del virus, tiene conto di tutto, ma il ragionamento che abbiamo sempre fatto è stato questo. Allora, cosa ancora? Vabbè, sui vaccini mi sembra che abbiamo detto molto, forse, cioè non dico tutto, ma sui giornali trovate qualsiasi cosa. A proposito della scuola, segnalo all'ascoltatore che, per esempio, in linea con lui c'è il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, così sentite una voce diversa, la mia è più autorevole, ossia il presidente di una regione. Il titolo dell'intervista con Cesare Zapperi a pagina 7 del Corriere della Sera è: basta ideologie sugli studenti, se i casi aumentano è giusto lasciarli a casa. D'altro canto troviamo il pezzo di Flavia Amabile sulla Stampa a pagina 7, che ci racconta di quanti giorni hanno perso gli studenti, e qua finalmente abbiamo un confronto tra luoghi, no? Il confronto tra giorni in presenza previsti e fatti da settembre 2020 a febbraio 2021 in Italia. Al sud Italia si sono persi il doppio dei giorni rispetto ai bambini del nord, e questo è un altro elemento, ovviamente, del quale tener conto. Su questo fronte ci racconta Elena Polidori a pagina 4 del Quotidiano Nazionale. C'è quella che possiamo definire una sorta di rivolta dei sindaci, una preoccupazione dei sindaci. I sindaci non ci stanno sulla didattica a distanza. De Caro si arrabbia e dice: incoraggia la movida il nuovo DPCM, ma chiude le scuole, così non può andare. E cos'è questa storia di incoraggiare la movida? Beh, esattamente il punto che accennavamo poco fa. All'interno di questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le due cose più controverse sono esattamente quella della scuola e quella dell'asporto delle bibite. E cioè, niente apertura serale, lo racconta Alessandra Ziniti a pagina 4 della Repubblica, per ristoranti e bar, ma il governo cancella la norma che vietava l'asporto dopo le 18 ai negozi al dettaglio specializzati in vendita di bevande, mentre bar, pub, caffetterie ed enoteche dovranno limitarsi a vendere da asporto fino alle 18 e poi solo a domicilio. In sostanza cosa succede? Succede che le enoteche, o chi vende solamente bibite e via dicendo, potranno restare aperti e vendere da asporto fino alle 22. Le bevande dovranno essere consumate lontano da questi locali. Allora, un po' di politica molto rapida, devo dire la verità, non c'è moltissimo, perché ci sono ancora gli echi di quel sondaggio di SVG del quale abbiamo parlato lungamente ieri, che indica veramente un crollo del Partito Democratico nel caso nel quale Conte andasse a guidare il Movimento 5 Stelle, un meno 4,3%, e dunque tutte le contestazioni alla strategia del Partito Democratico che arrivano dall'interno soprattutto. Allora, se abbiamo visto nelle scorse ore le contestazioni che arrivavano soprattutto dall'ala, possiamo chiamarla un po' più centrista del PD, e che continuano ad arrivare con una richiesta di congresso in autunno, una richiesta di congresso anticipata, l'ala un po' più a sinistra critica altrettanto. Per esempio Matteo Orfini sul Quotidiano Nazionale a pagina 11 dice è contro l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, o cambia la linea o cambia il segretario, dice Orfini. Su questo fronte vi voglio segnalare anche l'ottimo commento di Lina Palmerini su, o meglio, l'analisi nel suo Politica 2.0 sul Sole 24 Ore, che ci parla di questa strategia PD che manca se Conte ruba i voti a sinistra. Dice Palmerini, è un problema quello dell'alleanza con i 5 Stelle, che Zingaretti dovrebbe sentire con una certa urgenza, per un motivo: che il PD insieme alla Lega è l'unico partito radicato sui territori, fatto quindi di ceto politico, cariche amministrative, ruoli nelle partecipate locali, un mondo da nutrire e alimentare, che potrebbe spaventarsi e reagire ben prima del segretario alla luce di quei sondaggi. E quindi Zingaretti dovrebbe mettersi in allarme, dice Lina Palmerini. Per rimanere sul Sole 24 Ore trovate a pagina 3 tutti i dettagli di una sentenza importantissima, una sentenza storica che a questo punto mette in discussione il bail-in del quale tanto abbiamo discusso, dalla Corte Europa una spallata, scrive Laura Serafini a pagina 3 del Sole, una sentenza storica che chiude una pagina molto difficile per la gestione delle crisi bancarie e che crea le premesse perché se ne apra una nuova, perché la Corte di Giustizia ha di fatto dato il via libera all'utilizzo del fondo interbancario di garanzia dei depositi per i salvataggi bancari. Molti spunti interessanti da questo lato sul Sole 24 Ore. Infine, a chiudere ancora il tema Covid, ma non solo quello, a dir la verità. Vi voglio segnalare, ieri non abbiamo avuto la possibilità di parlarne, però solo un accenno, lo trovate sul Libero a pagina 23, è il quotidiano più duro su questo fronte, sul calcio che non impara. Il 3-0 a tavolino per la Lazio contro il Torino è di fatto la replica di quello, o quasi la replica di quello che è successo con Juve-Napoli, ed è una scena demenziale quella nella quale la Lega Calcio stabilisce che, nonostante la ASL abbia impedito al Torino di muoversi dalla città perché la squadra è in quarantena, la Lega Calcio decide che si gioca lo stesso. Facendo accapocciate con la realtà. Quindi finisce 3-0 a tavolino per la Lazio, un punto di penalizzazione per il Torino, si andrà per avvocati e probabilmente il Torino vincerà e questa partita sarà da rigiocare. GR24, ci risentiamo tra poco.